cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Giornata di vigilia per la Juventus e per tutte le squadre impegnate nelle coppe, nella Champions League. Si giocherà domani sera l'ultima giornata, tutte le gare in contemporanea per andare a definire il cartellone. Come sapete, la Juve in questo momento sarebbe nella parte alta dei playoff. C'è una minima speranza, un 5%. Ci devono essere 6 condizioni che vanno a interagire tra di loro affinché la Juve possa entrare nel famoso G8, quindi saltare il turno dei playoff. Ovviamente una di queste condizioni però è che la Juve vada a fare bottino pieno contro una squadra che peraltro si gioca la qualificazione. Quindi un mercoledì importante, un mercoledì che arriva dopo la bella vittoria sul Napoli, che ci ha permesso di accorciare la classifica su di loro, ma anche su tutte le squadre impegnate nella lotta per entrare tra i primi quattro, a eccezione dell'Inter, che in questo momento mi sembra ormai aver allungato e non riguarda comunque noi, salvo accadimenti in questo momento impensabili. Quindi tanti temi, compresi quelli naturalmente del mercato, perché siamo nell'ultima settimana e ci si aspetta un po' da tutte le parti qualche mossa decisiva. Sapete benissimo come la Juve si sia orientata soprattutto a cercare un attaccante. La trattativa con En-Nesyri si è chiusa e quindi staremo a vedere se ci saranno altri nomi, se ne fanno diversi. Ho visto anche nei commenti nella trasmissione precedente che ognuno di noi ha un po' delle preferenze o dei suggerimenti. Staremo a vedere se in queste ore qualcosa si andrà a sbloccare per riuscire a risolvere questo tema. Non dico problema, perché magari la Juve in realtà non lo vive come tale, o magari non lo è per niente, ma staremo a vedere. In regia in questo momento abbiamo ancora Yves in attesa di sostituzione e andiamo a sentire subito un vostro vocale.
Buongiorno Antonio, Luca da Terni. Vorrei una tua opinione su una mia visione, una mia idea visionaria stile Spalletti, perché attenzione, Spalletti non ha detto che vuole un bomber, il nome, il giocatore da 30 gol, ma vuole quelle caratteristiche. E parlando tempo fa, premetto, vorrei anch'io con l'Omonima, ma secondo me è molto difficile, quindi lavorerei su un piano B, e l'idea stravagante sarebbe Zaniolo, che ora è infortunato ma torna tra 15 giorni, e quando era in nazionale quelle caratteristiche le ha citate proprio Spalletti, di gioco spalla alla porta. Inoltre ti può giocare nei tre sottopunta, quindi avresti quell'attaccante che non panchina David, e allo stesso tempo avresti il vice Ildiz. Quindi è un'idea che secondo me in prestito, magari in scambio con Azic, degli scambi di prestiti, potrebbe funzionare. Cosa ne pensate?
Allora, ciao Luca, devo dire che tra tutti le idee che ho sentito, questa ha sicuramente il merito dell'originalità, perché andrebbe a combinare, come hai ben spiegato, due esigenze, no? Una era quella che sembrava orientata a parlare di Ildiz, di Chiesa come vice Ildiz. Chiesa per me è una punta maggiore di Zaniolo, con delle caratteristiche diverse, non spalle rivolte alla porta, ma piuttosto quelle delle accelerazioni e della profondità. E contemporaneamente, in questa idea un po' che Spalletti ha reclamato, cioè quella di un attaccante che sappia giocare spalla rivolta alla porta, Zaniolo potrebbe avere delle funzioni. Io credo che andare a prendere però Zaniolo intanto sia un'operazione abbastanza complicata, perché ho l'impressione che l'Udinese non te lo viene a dare a meno che tu metta sul piatto una cifra notevole. Andremo ad aggiungere un giocatore che, secondo me, allora, per essere chiari, un conto è se prendi un centravanti puro, e allora ha senso che vai a sostituire in alcune partite David o chi per lui. Un conto è andare a prendere un giocatore che andrebbe ad affollare la batteria dei nostri trequartisti, che mi sembra che in questo momento Spalletti non voglia aumentare, per un semplice motivo: che sia 4-2-3-1, che sia 3-4-3 o 3-4-2-1, abbiamo promosso lì in avanti anche McKennie e Miretti. Quindi l'idea potrebbe avere un senso. Zaniolo è un giocatore che, quando è in giornata, e ultimamente ne sta avendo parecchie, perché l'impatto con l'Udinese è stato positivo, è un giocatore che comunque ha un buon cambio di passo, una certa fisicità. non è immune da infortuni, e questo mi farebbe pensare male. Ho l'impressione che sia un'idea molto immaginifica, molto visionaria da parte di Luca. Mi sorprenderebbe molto, non se ne è mai parlato in questa sessione, mi sorprenderebbe molto anche per questo. In questo senso sarebbe positivo, perché se arrivasse un nome che è stato tenuto sotto traccia, avrebbe un senso. Io credo che la Juve, in realtà, ne abbiamo parlato molto la scorsa settimana, quando facciamo i ragionamenti su Mateta o su Nesiri, abbia comunque bisogno, poi puoi decidere che non lo vai a soddisfare, però abbia bisogno molto di un attaccante che si faccia valere sul piano aereo. Quello è un limite che noi abbiamo, è un limite che difficilmente andremo a colmare, è un limite che secondo me neanche il recupero di Vlahovic riesce a soddisfare. Poi, come è del tutto evidente, ogni rosa ha dei problemi e ha dei delle parzialità, puoi anche decidere che non lo vai a riempire quel vuoto, però indubbiamente c'è, e qualche volta l'abbiamo anche avvertito quando abbiamo giocato soprattutto con le difese chiuse. Comunque, complimenti a Luca, perché ha tirato fuori un'idea che francamente nessuno aveva tirato fuori finora. Abbiamo cambio in regia, c'è Manuel che sostituisce Yves, e quindi buongiorno Manuel, e gli chiedo un altro vocale.
Ciao Paolo, Vittorio dalla Spezia. Sono felicissimo di come la squadra si sta comportando, di come Spalletti stia interpretando questo modo di calcio, questo modo di essere nel calcio, sia dal punto di vista mediatico che tecnico. Mi piace da impazzire, finalmente mi godo un po' di calcio e lo faccio da juventino soddisfatto. Detto questo, soddisfiamo il tecnico per la richiesta fatta. Questa squadra ha bisogno anche di avere un altro modulo, di un centravanti che veramente faccia salire la squadra, evitare veramente delle corse pazzesche che fa questa squadra, perché sennò scoppiano tutti. Un abbraccio, ciao Paolo.
Allora, certamente io penso che l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto ai tempi di Allegri, abbiamo detto ai tempi di Thiago Motta, di Tudor, io ne sono fortemente convinto. Per quanto sappia la complicazione del mercato, credo che le esigenze di un allenatore vadano ascoltate. Cioè, per quanto ovviamente ci sono dei serissimi professionisti, o si applichi la logica degli algoritmi, o si faccia un mix tra le due cose, comunque un allenatore è sempre quello che ha in testa che cosa bisogna fare e che cosa di chi ha bisogno e anche come lo può far giocare. Quindi se Spalletti fa una richiesta, secondo me la società deve cercare di soddisfarla, sapendo però che la società poi magari va sul piatto e mostra all'allenatore: guarda, queste sono le cifre, questi sono i contratti in essere, questi sono i margini che noi abbiamo, e quindi andiamo di necessità virtù. A me sembra che Spalletti abbia parlato chiaro, ma contemporaneamente anche abbia detto, e non credo che sia stata una provocazione: guardate che noi un centravanti ce l'abbiamo, ed è McKennie. Nel senso che Spalletti poi è in grado di capire, e secondo me un allenatore intelligente deve essere per forza così, che poi ci sono le ragioni dell'azienda, e l'azienda non è quella che ti paga, è quella che deve cercare di tenere il bilancio a posto, ed è quella che soprattutto sulle operazioni, metto 8 virgolette, minori, nel senso che non stiamo parlando della strategia A, cioè quella che fai d'estate, ma di un aggiustamento, può anche andare incontro a dei problemi. Sappiamo anche come la Juve, insomma, sia in qualche maniera sottoposta a monitoraggio. È vero, la Juve oggi corre molto, e questo ci può preoccupare. Avere un giocatore che ci aiuta a risparmiare energie tenendo palla può essere utile. Però aggiungo, e voglio essere molto chiaro, chiunque di voi veda una partita di calcio internazionale sa che si deve correre così. Cioè, quando ho visto Inter-Napoli, Juve-Napoli, lo stesso Roma-Milan, che ho intravisto, nel senso che ho visto il secondo tempo, in Europa, questo è il livello delle partite, e lo sappiamo bene, e quindi bisogna attrezzarsi a tenere questo tipo di ritmo e a metterci in questo ritmo, per usare l'espressione di Spalletti, dentro la scatola vuota, tante cose per esprimere qualità. Quindi è in Italia che ogni tanto noi affrontiamo partite dai ritmi compassati in cui la grande accetta che la piccola si chiuda, tanto poi trova l'imbucata. In realtà in Europa si gioca su un livello di questo genere, salvo qualche eccezione, e bisogna essere in grado di esprimerlo. Quindi la Juve di Spalletti mi sembra che questo lo stia manifestando, ed è un aspetto molto positivo sul quale dobbiamo insistere e addirittura crescere. Ma lo vedremo domani, perché vedete, domani in Europa si giocheranno tutte gare, non dico dentro fuori, ma insomma, in cui i calcoli non sono quasi possibili, perché si gioca tutti contemporaneamente. Magari noi al 20° minuto, se stiamo vincendo a Monaco, siamo ottavi, al 40° siamo 14esimi, al 60° chissà, eccetera. E quindi vedremo partite molto vive, molto vivaci, sarà molto divertente, e bisogna essere in grado di stare su quel livello assolutamente. Vedo tanti vocali, vi ringrazio, segno che i temi sono caldi, così come l'entusiasmo post Juve-Napoli, quindi andiamo a sentire ancora qualcuno.
Buongiorno Paolo, Enrico da Torino. Viste le richieste di Spalletti, cioè di un attaccante fisicato e con determinate caratteristiche, quanto detto da Chiellini, cioè che in questo momento la Juventus più che un prestito con diritto non si può permettere, non sarebbe un'idea quella magari di andare a prendere un giocatore come Pellegrino dal Parma, che è giovane, un bel prospetto, un bel fisico, un po' di esperienza anche in Serie A, e magari dando in prestito a nostra volta Agis sempre al Parma, in modo tale che possa giocare un po' di più e a quel punto avere un giocatore che può essere anche un prospetto per il futuro. Cosa ne pensi?
Allora, ciao Enrico, penso che il tuo ragionamento non fa una grinza, ma lo farebbe a Parma, nel senso che io ho l'impressione che il Parma, se si priva di Pellegrino, corre dei rischi molto seri, nel senso che è un giocatore che sta facendo la differenza. Sapete benissimo come nelle piccole avere un attaccante che quantomeno tocchi la doppia cifra e avere un grande portiere significa già avere messo, come dire, due paletti determinanti per poter arrivare alla salvezza. Il Parma mi sembra che abbia avuto un problema in porta non banale, e Pellegrino è un giocatore rilevante per loro, rilevante perché di testa è molto forte, perché fa salire la squadra, perché ha già segnato dei gol, e io controllo sempre i voti in quanto sono un fantacalcista, anche quando il Parma non gioca particolarmente bene, mi sembra che lui riesca a stare in partita. L'ho visto in Parma-Inter, è un giocatore che in quel caso è stato abbastanza mangiato dalla difesa dell'Inter, però stiamo parlando di uno che dovrebbe arrivare a fare la riserva alla Juve e non il titolarissimo, e quindi ci potrebbe stare. Per me sarebbe un giocatore utile, però vi chiedo, ma davvero il Parma, cioè il Parma che ragione avrebbe di vendersi, cioè di dare in prestito il giocatore migliore che ha? Per me sarebbe una follia. Poi un conto è diverso se tu vai al Parma e dici: quanto vale Pellegrino? Vale, adesso ve lo vado anche a dire, secondo le proiezioni di Transfermarkt, che poi sono sempre opinabili, no? Però ci danno una indicazione più o meno. Ecco, vale 10 milioni. Stiamo parlando di un giocatore, appunto, che ha già un'età, nel senso che ha 24 anni, fa parte di una squadra di provincia e quindi ha già avuto un apprendistato importante, e il Parma dal Velez l'ha comprato a 3,5 milioni. 10 milioni, sì, mi prendo il rischio, dice il Parma, e lo do via perché comunque mi faccio una plusvalenza grande, quando sei il triplo di quello che l'hai comprato è grande, decisamente, prendo un rischio e vedo cosa riesco a fare. Magari ottengo anche il prestito di Azic, perché tanto alla Juve serve relativamente, e Azic mi può dare un contributo offensivo non banale, però metto 10 milioni sul piatto. io in questo momento credo che 10 milioni che magari sono anche utilizzabili in qualche operazione che a sua volta il Parma va a fare, quindi la vedo difficile. Poi io non sono un esperto di mercato e capita a volte che le piccole, vedi Verona che si è venduto Giovane, però sono grandi rischi, per cui per noi sarebbe sicuramente un'operazione magari profittevole, per il Parma credo molto molto di meno. In ogni caso è un giocatore, a me è un giocatore che non dispiace, non so quanto sarebbe pronto per la Juve, perché un conto è giocare in una squadra dove sai che ti arrivano tutti i palloni perché sei il terminale e perché tu sei, come dire, sei anche quello che gli garantisce davvero uno sviluppo del gioco. Nella Juve devi imparare altro e quindi è un salto di livello notevolissimo, per il quale capisco perché la Juve stia cercando giocatori di una certa età ma anche più definiti, anche più esperti, perché poi c'è una Champions, perché poi c'è un livello da raggiungere in tempi brevi, come appunto era stato l'anno scorso Colomani, che era stato assolutamente perfetto. Giacomo, ciao provocatori, uno scambio di prestiti con Miners Dobic non ha senso perché Dobic è fermo ai box e quindi ci andiamo a prendere un giocatore infortunato. Io aggiungo anche perché Dobic arriva, che è un giocatore che in Spagna aveva fatto meraviglie, tanto da essersi laureato capocannoniere, arriva però da 2 anni molto difficoltosi a Roma, nei quali qualche gol ha anche fatto, ma insomma, io l'ho visto piuttosto impacciato in tante situazioni, ed era un giocatore che invece su quale avrei anche scommesso qualcosa in più. Io continuo a pensare che con Miners possa essere alla fine di questi 2 anni dichiarato flop, ma mi auguro che, può sembrarvi un paradosso, che proprio crescendo il livello delle partite che andiamo ad affrontare, perché adesso è così, perché in campionato non puoi più sbagliare, come abbiamo già visto con Napoli, la Juve crescendo il livello ha dato una grande risposta. In Coppa Italia ti devi giocare i quarti finale a Bergamo e lì non puoi più sbagliare, e in Champions altrettanto. Può sembrare un paradosso, ma crescendo il livello con Miners magari non avrà più grande spazio come c'è stato prima, ma quando ce l'avrai, e magari già domani sera potrebbe essere il caso, devi dare una risposta seria, altrimenti credo che la sua carriera, il mondiale con l'Olanda e tante altre considerazioni future andranno veramente a essere ipotecate negativamente, perché nonostante ci sia stato un miglioramento indubbio rispetto all'anno scorso, soprattutto quando ha giocato nella difesa 3, stiamo parlando ancora di un giocatore ben al di sotto del suo standard normale e ben, molto ben al di sotto della sua quotazione di mercato che abbiamo dovuto spendere. Andiamo a sentire un altro vocale.
Paolo, buongiorno. Marco da Imola. Ma io ti dico una cosa, se dovessi spendere 40 milioni, come dicono, 35, 30, quelli che sono, per Maquetà o per chi che sia, preferisco spendere 40 milioni in Pellegrino, che è un prospetto giovane e mi torna utile. Cioè, mi fa la stessa cosa, almeno un prospetto giovane. È già ambientato al calcio italiano. Io ho tutta la vita Pellegrino, piuttosto che prendere delle cose. Capisco che hanno dei soldi a una squadra italiana, però è un prospetto buono, secondo me.
Ah, sì, questa io però non voglio cancellare quello che ho detto prima rispetto alla formula. Cioè, io penso che Pellegrino, che la Juve, come ha detto Chiellini, sta cercando operazioni in prestito, e quindi è un po' difficile che si vada a risolvere. Infatti, Mateta, sul quale c'era un'idea di acquisizione da parte del Crystal Palace, non è andato in porto, ed Ennesiri sta lui cercando una sistemazione definitiva e non prestito. Quindi siamo lì. Poi sui gusti si può discutere. Però vado da Lorenzo Di Benedetto, esperto di mercato a differenza mia, a chiedere intanto, ciao Lorenzo, le ultime sull'idea dell'attaccante della Juve. Cosa si sta muovendo?
Ciao, ciao, innanzitutto buongiorno a tutti. Si sta muovendo un po' di cose, si stanno muovendo un po' di cose, perché insomma la Juventus, dopo il no di El-Neziri che ci ha raccontato Giorgio Chiellini prima della partita contro il Napoli, insomma sta cercando di correre ai ripari. Non sarà facile, questo è bene essere chiari su questo, perché comunque manca una settimana alla fine del mercato e gli attaccanti buoni è difficile andare a prenderli. Lo stesso Spalletti ha fatto l'identikit, no? Gli serve un Højlund, però un Højlund non si trova in una settimana di mercato e quindi è molto complicato per la Juve, che comunque il suo acquisto penso l'abbia fatto nel trovare finalmente Jonathan David lassù davanti, insomma, perché comunque sono 3 gol nelle ultime 4 partite ed è un giocatore totalmente ritrovato. Quindi vediamo insomma quello che riuscirà a fare la Juventus in quest'ultima settimana di mercato, ma lo ripeto ancora una volta, non è facile, scusatemi, non sarà assolutamente facile, perché è complicato arrivare ad un attaccante forte in un mercato difficile come quello di gennaio.
Lorenzo, ci può essere un nome a sorpresa? Ti dico ad esempio che il nostro pubblico si sta orientando nel pensare, ma perché non andiamo a cercare una risorsa già presente nel campionato italiano, tipo Davis dell'Udinese o Pellegrino del Parma? Se ne è parlato molto poco, per te può essere una mossa dell'ultima ora, o Parma e Udinese ragionevolmente non possono privarsi di giocatori così importanti per loro?
No, è chiaro che non si possano privare di giocatori così importanti, soprattutto con la formula che proporrebbe la Juventus, che non può acquistare un giocatore a titolo definitivo, no? in questa finestra di mercato. Ora io vedo molto difficile che il Parma possa dar via Pellegrino, visto che comunque è in piena lotta per la salvezza. Discorso un po' diverso per l'Udinese, che comunque la salvezza l'ha messa praticamente in cassaforte, ma ditemi voi, io ho un'idea ben precisa, ce l'ho. Ma secondo voi Davis è un giocatore da Juventus? Secondo voi Pellegrino ora è un giocatore da Juventus? Secondo me no, entrambi i giocatori non sono da Juve, cioè la Juve se deve comprare tanto per comprare rimane com'è, ve lo dico sinceramente. O vai a prendere un attaccante che può essere anche un profilo internazionale, o altrimenti si fa dura per la Juve, insomma, prendere un giocatore tanto per comprare. Quindi io non le vedrei di buon occhio queste operazioni per la Juventus, però nel mercato mai dire mai, e nomi a sorpresa vanno tenuti in considerazione, perché possono uscire nomi che fino a questo momento non sono usciti, questo ci mancherebbe altro. Però io vi dico che col passare del tempo può anche prendere corpo l'idea che la Juventus possa restare così com'è, perché vi ripeto, comprare tanto per comprare non lo fa nessuno e non lo fa neanche la Juventus.
Ultimissima domanda: si era parlato molto all'inizio del mercato, insomma la Juve ha bisogno di un esterno basso anche per far rifiatare Calulu, che non salta neanche un minuto. João Mario sembrava fuori dal progetto, siamo arrivati però al 27 di gennaio e João Mario è ancora lì. Succederà qualcosa secondo te in quella casella?
Allora, è l'altro grande obiettivo della Juve, che però comunque ha trovato la quadra anche senza João Mario. Perché João Mario praticamente è un desaparecido nell'undici titolare della Juventus e sarà un rintalzo anche nella seconda parte della stagione. Ragazzi, io non voglio smontare troppo i furori dei tifosi, soprattutto della Juventus, che sperano che possa arrivare un giocatore importante, ma il mercato di gennaio è molto complicato. Cioè addirittura ora siamo tornati, torno un attimo sull'attaccante, a fare il nome di Kolo Muani, no? Ma io sì. Dico, ma la Juve che ha litigato furiosamente con il Paris Saint-Germain in estate, no? Perché non è stato un'interruzione della trattativa in amore e in accordo con il club parigino dopo una rincorsa infinita durata quasi 2 mesi. E ora secondo voi in che modo si riesce a rimettere in piedi una trattativa che riguarda anche un altro club, perché Kolo Muani in questo momento è al Tottenham? Quindi capite bene quanto sia complicato fare mercato a gennaio. La Juve era partita in anticipo cercando 2 calciatori soprattutto in attacco come Maquetá e Nesiri. Poi sono arrivati due no per motivi diversi, perché il Crystal Palace lo potrebbe vendere Mateta chiaramente in queste ore a 40 milioni di euro. Capite bene che è molto difficile per i club italiani riuscire a competere con chi può mettere sul piatto tanti soldi come club di Premier League. Su Nesiri la Juve, ripeto, era partita in anticipo, ma poi è arrivato il no da parte del giocatore. C'era stata l'ipotesi di João Cancelo, no, per la corsia di destra, sì. Ma anche in questo caso i club italiani, sia la Juve che l'Inter, hanno dovuto fare i conti col Barcellona, e quindi è molto difficile, ragazzi, è molto molto difficile. Poi nel mercato mai dire mai, soprattutto negli ultimi giorni e soprattutto nell'ultimissimo giorno di calciomercato, però molto spesso si rischia di far più danni che cose buone ad andare a cogliere occasioni così senza averci lavorato.
Grazie Lorenzo e buona giornata, buon lavoro.
Ciao ragazzi,
ciao.
Buon lavoro a voi.
Ciao ciao, e noi ci fermiamo, piccola pausa.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi. Intanto vi ringrazio perché sono arrivati già molti messaggi, abbiamo già ascoltati qualche vocale, ma anche scritti, quindi poi ne andrò a leggere ancora qualcuno. Stiamo parlando dei temi soprattutto del mercato, perché questo è un po' il dibattito che si è acceso oggi, ma naturalmente si può parlare di tutto, e il mercato si sta accendendo anche un po' perché Spalletti ha espresso alla fine di Juve-Napoli un po' una richiesta sulla prima punta di peso, e staremo a vedere se la società riuscirà riuscirà a soddisfare questo tipo di esigenza. Allora, continuiamo con i vocali e andiamo a sentirne uno.
Ciao, buongiorno Salvatore da Ravenna.
Buongiorno Salvatore.
Ma volevo chiedervi, no? Ma invece che andare a comprare dei giocatori 30-40 milioni, perché non si danno 10 milioni a stagione a Vlahovic e per 4 anni hai speso 40 milioni e alla fine a un giocatore che già conosci? Cioè, questo non ne sento mai parlare. Come mai?
Beh, per un semplice motivo, che credo che non abbia nessun senso dare 10 milioni a Vlahovic. Cioè, allora, dobbiamo metterci in testa una cosa, no? A parte che partiamo da questo presupposto, ce l'ha spiegato molto bene Lorenzo Di Benedetto prima, e dopo, quando parleremo anche con Malù, ne avremo un'ulteriore conferma. Cioè, la Juve non vuole spendere 40 milioni in questa sessione di mercato, non può spendere 40 milioni in questa sessione di mercato. Quindi partiamo da questo lato di realtà. Ma perché Vlahovic deve guadagnare più di ogni giocatore della rosa? Cioè, adesso, se noi non facciamo questo sforzo mentale di pensare che in un gruppo, e la Juve è un gruppo di 25 persone, così, anzi aggiungiamoci anche l'allenatore in mezzo, perché l'allenatore ha un suo contratto e il suo staff ha un suo contratto, e se non pensiamo alla logica dell'equilibrio, e dell'equilibrio vuol dire a due livelli. Il primo, non si possono sfondare certi livelli di compenso, certi tetti, a meno di campionissimi. Uno. Due. Non si può dare troppi soldi a un giocatore se questo giocatore non li merita, diciamo così, e ad altri gliene dai pochi. Cioè, io vi faccio questo ragionamento. Io mi chiamo Kenan Yıldız. Sto facendo la stagione che sto facendo. Sto diventando uno dei giocatori più importanti d'Europa, perché questo è il dato. Cioè, di lui parlano tutti. A Vlahovic danno 10 milioni. Io minimo ne chiedo altrettanti. Minimo. Quindi, Vlahovic è un giocatore che ha avuto con una... come dire, un errore clamoroso da parte della dirigenza di Arriva Bene. Ha avuto un beneficio clamoroso, perché la Juve era convinta, attraverso quella, sbagliando completamente i calcoli, che stesse andando a prendere il nuovo fuoriclasse del calcio europeo, l'Holland, per intenderci, per cui fai una scommessa. Questa scommessa l'abbiamo pagata, basta. Cioè, adesso è Vlahovic che deve dare qualcosa alla Juve. Nel senso, a me Vlahovic quest'anno è piaciuto, ma Vlahovic non può guadagnare più di quello che guadagna Lautaro all'Inter, tanto per essere chiari fino in fondo. E quindi basta, cioè o Vlahovic si dimezza brutalmente il suo ingaggio ed entra in un parametro normale, oppure è probabile che 7-8 milioni qualche club gliene andrà a dare, perché Vlahovic è a parametro zero, ma sarà un problema di chi lo andrà a prendere, e sono abbastanza convinto che sarà un problema di club esteri, perché in Italia dare 8 milioni, 8 non 10, a Vlahovic, 8 poi significa anche raddoppiarli, perché ci sono i contributi, significa e dargli per più anni su un giocatore che ti ha già dimostrato che può crescere, ma non quanto basta per arrivare a un livello da top, significa andare su una strada che secondo me abbiamo percorso e che vorrei che finisse lì, insomma. Vado a leggere Gianni da Vallo Lucania. Basta con questa storia di giocatori che non sono la Juventus. Basta, la storia della Juve è piena di giocatori presi dalle piccole squadre che hanno scritto la storia. Un po' di coraggio, forse torneranno i calciatori presi dal Como, dal Varese, dalla Cremonese. Torricelli, preso dalla Serie D. Cosa aveva dimostrato in Serie D, mi chiedo? Coraggio e competenza tecnica ci vuole. Allora, a parte che giocatori da Juve è una definizione che anch'io trovo abbastanza sbagliata e talvolta anche un po' odiosa per come diventa una specie di marchio che viene soprattutto data a giocatori pensando che non possano cambiare. Io, come tutti coloro che hanno frequentato lo stadio, so benissimo che Conte, Di Livio, Torricelli, Ravanelli, Bonucci, Chiellini, per dirne qualcuno, sono stati tutti giocatori che in una certa fase, da soprattutto il tifo, non dai giornalisti che devono stare un po' più attenti, soprattutto quando il giornalismo era legato a poche testate, oggi se ne sparano tante, siamo in tanti e va bene così, sono stati tutti giocatori considerati non da Juve. Guardatevi il primo anno di Chiellini con Capello, quando la Juve era una squadra formidabile. Chiellini veniva considerato una riserva, un giovane di belle speranze eventualmente, ma non il giocatore che poi è diventato uno dei più presenti nella storia della Juventus. Quindi mi trovate assolutamente d'accordo quando facciamo questa valutazione, perché con questo tipo di definizione noi impediamo una visione di cambiamento che nel calcio c'è sempre, perché Lloyd Kelly, McKennie o Locatelli, che secondo me sono tre punti determinanti della Juve di quest'anno, nel bene, se la Juve è lì è anche perché questi giocatori sono cresciuti, sono stati tutti considerati in vari momenti giocatori non da Juve. E poi il tempo ti fa crescere, ti fa cambiare, perché questo è. Se pensiamo al giocatore da Juve pensando sempre a come nell'evoluzione della loro carriera sono stati poi definiti da Juve, facciamo sempre l'errore di scambiare la fine con l'inizio, e non si deve fare assolutamente. E vado dal nostro nuovo ospite, c'è da Malù. Ciao Malù.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti.
Allora Malù, intanto ti chiedo una valutazione su Juve-Napoli. Cioè, molti hanno parlato di una Juve anche entusiasmante, di una Juve che al cospetto dei campioni d'Italia in carica ha fatto valere la sua superiorità, anche perché Napoli era oggettivamente condizionato molto dagli infortunati, però te la metto un po' più difficile. C'è stato qualcosa di nuovo, secondo te, domenica sera, o è una naturale evoluzione di quello che Spalletti sta seminando e gli scivoloni, gli inciampi, Lecce o Cagliari sono appunto tali, ma non vanno a condizionare quello che è un processo molto chiaro di innalzamento del livello della Juve?
Ma c'è stato un atteggiamento determinante fin dall'inizio. Una Juventus che ha subito dato l'idea di essere nella partita, di essere presente, di non farsi schiacciare, di non farsi dominare in tutti i suoi interpreti. Hanno giocato bene tutti e dunque proprio dell'atteggiamento mi è piaciuto. E oltre a quello, anche ho visto una squadra brillante sul piano atletico, un Thuram puntuoso, non ha perso nessun duello, proprio una partita, una delle migliori da quando gioca alla Juve, anche il tiro a incrociare che ha preso il croce dei pali, un Locatelli che è tornato al centro del progetto in maniera importante, Kelly che comunque ha cercato assieme a Bremer di non far muovere Højlund, veramente assolutamente una squadra che nell'atteggiamento, io dico l'atteggiamento, mi è piaciuto, anche perché non bisogna mai confondere il risultato dalla prestazione. A Cagliari a me la Juve non era dispiaciuto, ho sentito troppe polemiche fuori luogo, cioè altre partite in cui aveva vinto tipo a Pisa il pareggio per me era giusto, poi ha vinto la Juve, a Cagliari la sconfitta per me era immeritata, poi ha vinto il Cagliari, dunque bisogna sempre secondo me scindere il risultato dalla prestazione. Domenica c'è stato tutto, prestazione, risultato, gioco, e questo deve essere il viatico se la Juve vuole arrivare a lottare per lo scudetto fino in fondo e avere la certezza del posto Champions.
Voglio stare ancora un po' sul campo, poi ti faccio ragionare naturalmente di mercato. La classifica dice che l'Inter è allungato, noi siamo a 5 punti dal Milan, a un punto da Napoli e Roma e contemporaneamente dietro c'è il Como che sta arrivando di gran carriera con risultati eclatanti, a 2 punti da noi. Ti chiedo se questo mini campionato, diciamo dal secondo al sesto posto, la Juve lo può vincere o se pensi che l'orizzonte massimo sia il quarto o il terzo?
Guarda, le partite ci dimostrano che tutto è possibile, perché se l'Inter non ha la forza di ribaltare quel 2-0 sul Pisa, magari questa settimana stiamo a parlare di altre cose, di una squadra che, avendo avuto calendario favorevole, perché c'erano 4 squadre che si affrontavano tra di loro e dunque l'obiettivo era prendere dei punti, saremo qui a parlare di altro. Poi l'Inter ha avuto la forza di ribaltare quella partita e dunque ognuno deve pensare al proprio campionato, di non sbagliare, però certo che per avvicinarsi alla vetta bisogna anche sperare, fatto il proprio lavoro, degli sbagli altrui. Dunque la Juventus deve continuare su questa strada, deve cercare appunto di inanellare i risultati e non avere magari sconfitte come col Cagliari, perché nel computo poi adesso perdere con le piccole, oppure perdere in generale ti frena, perché i punti, come dico sempre, nel giorno di ritorno valgono doppio.
Allora, poi ti faccio anche una domanda che arriva dal nostro pubblico, perché tu ci puoi dare una risposta, ma ti chiedo anche cosa ti aspetti invece domani. Una Juve che fa un turnover sostenuto, o pensi che in questo momento sia opportuno cambiare uno o due elementi e insistere su questo gruppo, perché poi la partita di domani è seria, ci può regalare un certo tipo di posizione nel tabellone, al di là della prospettiva ingresso nel G8 che è abbastanza improbabile.
La partita insidiosa, pericolosa, perché comunque Monaco è una signora squadra e di conseguenza quello che ho detto prima, non bisogna arrivare da questi alti e bassi, bisogna essere costanti. E dunque domani deve dare la scia a quello che ha fatto col Benfica, quello che ha fatto col Napoli, e andare a vincere senza fare tanti calcoli, perché come ho detto prima, tu devi pensare a te stesso, vince, poi quello che succede agli altri lo vedi a fine partita. Dunque non mi aspetto massiccio turnover, ma aspetto quasi la stessa Juventus che deve andare a Monaco, imporre il proprio gioco, dimostrare anche in campo europeo quello che è successo come scossa in campionato, anche per l'Europa la Juventus ne ha tratto beneficio.
Malù, allora, domanda che arriva da Gianni, domande di mercato. Volevo chiedere a Malù un giudizio su Sinayoko, spero di averlo pronunciato bene, centravanti del Mali, credo dell'Auxerre. Lui mi scrive, se non sbaglia scadenza e contratto, l'ho visto in Coppa d'Africa, mi sembra uno bello tosto, un buon affare. Mi dai un ritratto su questo giocatore?
Il ritratto che fortunatamente noi, siccome cerchiamo di dare nomi prima, è un nome che abbiamo dato a fine novembre, dunque lo ripetiamo, è un giocatore del Mali, classe 99, giocatore dotato di ottimo fisico, giocatore con delle movenze importanti, mancino, che sa far salire la squadra, vede la porta, sa giocare per i compagni come sponda. Tra l'altro Mali giocava spesso uno contro due, ed è un giocatore che comunque qualità prezzo è da prendere subito. Però l'abbiamo detto a fine novembre, il fatto che dopo la Coppa d'Africa ha confermato quello che di buono pensavo sia di lui, e chi lo conosce mi fa molto piacere, perché vuol dire che anch'io nei miei parametri cerco sempre di essere lungimirante, ma su di lui ho sempre detto che è un affare per chi lo prende.
Senti, guardavo adesso la quotazione di Transfermarkt, poi tu mi dirai quanto è attendibile, però parla di 7 milioni. Perché non si va su questi profili? Perché 7 milioni sono oggettivamente, insomma, magari il costo di un giocatore che vai a prendere in prestito, ma perché non, magari l'esperienza internazionale non è elevata e la Juve cerca un altro tipo di profilo, o perché non si guarda questo tipo di realtà?
Una domanda difficile da risponderti, perché io dico sempre che ognuno a casa sua decide, sicuramente gli scout e il manager della Juventus, che seguono molto il calcio francese e nei minimi dettagli lo conoscono molto bene, anche perché, come ho detto, un classe 99 non è un ragazzino, nel senso che è un giocatore nel pieno della sua maturità, e secondo me nella batteria degli attaccanti della Juve ci può stare. Dunque, poi dopo magari se ne sta parlando, visto che è un discorso per giugno, non per adesso, magari se ne sta parlando, perché quando un giocatore di scadenza, a volte le trattative si fanno anche, come dico io, in maniera underground, e poi dopo vengono alla luce solo alla fine. Però sicuramente è un nome attenzionato anche da parte della Juve.
Senti, abbiamo visto Nesiri sfumare anche per le sue esigenze, non si è concretizzato Mateta, che erano i nomi della scorsa settimana. Però poi c'è stata anche l'affermazione di Spalletti, no? Io vorrei un certo tipo di attaccante, ma se non arriva faccio fare il centravanti a McKennie. Intanto ti chiedo se ti è sembrata una battuta, o in realtà invece Spalletti poi pensa sempre a qualche innovazione, e che cosa a questo punto può succedere, visto che i giorni sono sempre di meno e però appunto anche le porte chiuse sono sempre di più.
Beh, una battuta, bisogna sempre abituarsi. Quando siamo allenatore toscano, le battute sono all'ordine del giorno, questo va detto. Tutti gli allenatori toscani che mi ricordano sempre la battuta pronta, fa parte proprio del DNA della regione in cui, da cui provengono. Però detto questo, sappiamo che lui è stato colui che in qualche modo creò Totti falso 9 e di conseguenza mettere un giocatore centravanti che ha caratteristiche di inserimento come McKennie, che è un giocatore che a lui piace molto, diciamo che è più una butad. Detto questo, ci sono ancora possibilità di trovare alternative. Zirkzee la vedo molto difficile, perché col cambio di allenatore da Mourinho a Carrick qualcosa può essere cambiato. Beto invece può essere una soluzione last minute, nel senso che tu vai a prendere un giocatore che è già stato in Italia, conosce il nostro campionato, non avrebbe grandi tempi per inserimento, dunque è un inserimento già pronto, anche se il discorso con Colomani come ritorno potrebbe essere più intrigante per tutti, visto che ha dimostrato di poterci stare come la Juve. Però la trattativa col Paris Saint-Germain già da quest'estate sempre stata una trattativa difficile, per quello che poi sfumò appunto la sua chiusura in bianco e nero. Ad oggi ci direi Beto e poi altre soluzioni, perché come hai detto tu manca poco tempo, e sommato Mateta e Nesiri bisogna andare su un profilo pronto subito, diciamo.
Ti stupirebbe se alla fine non arrivasse nessuno? Cioè sarebbe un fallimento questo mercato di gennaio, o avrebbe un senso perché comunque si è vista la squadra crescere e quindi non si vogliono andare a buttare via dei soldi? La dico così.
La squadra è cresciuta, il mercato di gennaio è un mercato di opportunità. Se c'è l'opportunità cerchi di coglierla, se l'opportunità nonostante la cerchi non la trovi, non per forza devi farlo, devi fare qualcosa giusto per prendere. In più a breve penso che Vlahovic potrà tornare disponibile, anche se poi a giugno le strade molto probabilmente si separeranno, però quando torna se puoi utilizzarlo a livello numerico e a livello di qualità è un giocatore in più che puoi aggiungere nelle rotazioni. Dunque, se arriva l'opportunità, la Juve non si farà quella impreparata, ma se non arriva fa con quelli che ha.
E ultima cosa, per adesso secondo te chi è che ha fatto un colpo vero in questo mercato di gennaio in Italia?
Secondo me il giocatore che a me è sempre piaciuto, e anche domenica l'ho visto bene col Milan, dopo che l'ho visto bene con il Torino, male, è stato un bel colpo per la Roma.
È uno che può servire tanto.
Uno che può servire tanto, uno che sa giocare, no, esperienza di alto livello, poi è venuto con la motivazione giusta e tutte e due le partite che ha fatto pronti via le ha fatte da giocatore importante.
Grazie Malù, buona giornata, ciao.
Grazie a te Paolo, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
Ciao, beh, come avete visto, insomma, ci sono tante idee, dopodiché sono, come dire, tutte praticabili, ma partendo da un presupposto, che la Juve in questo momento non va a fare un'acquisizione definitiva, e quindi questo comporta chiaramente qualche limite. Poi dopodiché possiamo ragionare se è sensato fare così. Io credo che in questo momento alla continassa ci sia più concentrati a far crescere chi c'è che ad andare a inserire un nuovo elemento. Dopodiché, come ci ha detto molto bene Malù, il mercato di gennaio è un mercato di opportunità. Io, i nomi che sto sentendo non mi danno la sensazione di essere nomi così impattanti come ad esempio Malen alla Roma, però poi staremo a vedere, perché appunto il mercato si chiude il 2 febbraio e c'è ancora tempo, e come sapete gli ultimi giorni sono veramente quelli fulminanti per la quantità e l'importanza delle cose che succedono. Ci fermiamo, pausa.
Cose di calcio.
Allora, io voglio entrare nel merito dei vocali che Manuel intelligentemente ha messo tra un blocco e l'altro, perché sono tante le valutazioni che portano ad arricchire il discorso sulla Juve attuale. Intanto partirei, se non sbaglio, da Luca, che ha parlato, perdonatemi se non ho segnato i nomi, ma ho segnato invece gli argomenti, che parla di domani. Io, se ragionassi come dire, secondo quello che sto vedendo della Juve di adesso, prescindendo quindi dai dati fisici che secondo me condizionano spesso le scelte degli allenatori e che chiaramente, essendo segreti, non vengono esplicitati, ma poi possiamo capirli nel momento in cui vengono fatte certe formazioni, io la Juve la terrei quasi inalterata, perché mi sembra che in questo momento stia funzionando così e bisogna insistere. E perché, ripeto, la partita di domani, dove è verosimile che a livello di motivazioni i nostri avversari siano superiori a noi, perché il Monaco si gioca la possibilità di partecipare alla Champions ancora, noi siamo già certi, però una Juve che domani va a vincere si mette l'anima in pace, nel senso che se non entriamo nelle prime otto, come è molto probabile, però andiamo a scalare il tabellone, in questo momento la Juve incontrerebbe o il Karabakh o il Galatasaray. Capite bene che tenere quella posizione è meglio che incontrare magari il Barcellona o l'Atletico Madrid o il Manchester City o il Borussia Dortmund. Quindi poi se capiterà che domani andiamo a perdere e arretriamo, non parliamo di sfortuna, perché con questa Champions c'è una meritocrazia molto, molto chiara. Poi il sorteggio andrà a determinare chi delle due andremo ad affrontare, però se arriviamo tendenzialmente tra il nono posto e il sedicesimo abbiamo più probabilità di fare strada. Poi sappiamo che nella Champions, vedi l'anno scorso, insomma, ci possono essere anche dei ribaltoni, ma questo è un altro discorso. Quindi questo è, io inserirei, farei questa operazione di inserimento di uno, due elementi di volta in volta, perché ho l'impressione che la Juve abbia bisogno ulteriore di rafforzare un gruppo. Il primo cambio che farei è quello di Cabal con Cambiaso. Cioè, io penso che Cambiaso in questo momento abbia bisogno di riposare, abbia bisogno di avere un'alternativa. Cabale è un giocatore che quando entra mi sembra sul pezzo, con buona gamba, e quindi in una gara come quella di domani, dove verosimilmente affronteremo un avversario che non ci aspetta, ma anzi cercherà di fare la partita perché deve vincere, salvo poi magari accontentarsi di un pari qualora possa bastare, però questo non lo possiamo sapere prima, anzi domani proprio calcoli non se ne possono fare perché si gioca tutto in contemporanea. Io già uno col caballo metterei, molto altro non andrei a ritoccare. Ho la sensazione, come scrivono oggi i giornali, che Bremer possa avere un momento di pausa perché ha giocato molto e sappiamo benissimo qual è la sua situazione. Leonardo da Roma, molto critico con la dirigenza di oggi, parlando di un fatto, no, non è un fatto, è un'opinione, spiego. Un fatto è dire Ottolini è andato in Spagna per Minghezza o in Turchia per Ennesiri e non ha chiuso l'affare, questo è chiaro. Un'opinione è dire che questo è un errore. Non è che se, come dire, la Juve deve avere, e i tifosi devono avere chiaro molto una cosa. Un errore potrebbe essere, se poi lo andiamo a pagare, non andare a comprare un centravanti o un terzino destro che ci serve. Ma non necessariamente andare a prendere Ennesiri o Minghezza o tutte e due è una mossa giusta. Perché io personalmente, se un giocatore mi chiede una forma di contratto che io non gli posso dare, che è quello che è legittimo per Ennesiri volere una sistemazione definitiva, ma è legittimo per la Juve non farsi impiccare da questa cosa perché la stiamo già pagando troppo. Se la Juve ha dei margini di mercato molto chiari, che sono quelli del prestito, è inutile fare altri discorsi. Immagino che Ottolini sia partito per la Turchia, senza perdere tempo, con due idee. Uno, lo convinco, il giocatore. Due, lui mi ha detto un sì che poi è diventato un no. Cosa che succede, e a volte magari non si sa, ma succede ogni giorno. Quindi, io sono convinto che il mercato di gennaio sposti ben poco, a meno di interventi pesanti, appunto, dove vai a inserire un giocatore che è un titolare, Malen alla Roma. La Roma, nonostante abbia centravanti, qualcuno è rotto, qualcuno non è riuscito a rendere al massimo, lì ha un problema e va a cercare un giocatore importante. Ma se la Juve ha questi paletti, che sono quelli del prestito, io credo che la Juve abbia ben poche probabilità di andare a prendere il grande giocatore. Poi se cambia idea e decide di fare qualcos'altro, lo staremo a vedere. Però io, francamente, per dirla tutta, per andare a prendere Alcaraz o Jalot, meglio stare fermi, visto quello che poi abbiamo notato. Se invece a fine anno diremo, cavolo, però avessimo avuto un altro centravanti o un altro terzino destro, chissà dove arrivavamo, cosa non dimostrabile, se non da un risultato molto negativo, allora faremo qualche ragionamento. Però, insomma, l'anno scorso, a gennaio, giunto, così come ho criticato per il mercato precedente, fece un grande colpo con Colomani, ci è servito in maniera decisiva, o si va a prendere quel tipo di profilo, oppure è inutile muoversi, per me. E terzo capitolo, Vlahovic e Kristović. Ma Kristović e Vlahovic, ragazzi, noi avevamo tre centravanti, Cioè, noi oggi facciamo questo discorso perché Vlahovic è rotto. E soprattutto perché Openda non cava un ragno dal buco. Però noi avevamo tre centravanti, anzi si diceva ne abbiamo troppi. A me Kristović è un giocatore che piace, è un giocatore che anche all'Atalanta fa la riserva, ma quando entra un ottimo impatto. Però questo, come dire, non possiamo dire che ad agosto fossimo sguarniti in attacco, anzi si diceva ma qui abbiamo sei punte, ne abbiamo persino troppe, tenendo conto anche di Zegrova con Sesau e Ildiz. Poi naturalmente il gioco degli infortuni, ma soprattutto il rendimento basso di alcuni, ha portato a fare altri discorsi. Sul bel centrocampista io in prestito credo che francamente non lo si vada a trovare. Il bel centrocampista è quello che ti cambia la natura della squadra. Poi staremo a vedere che cosa succederà, perché poi tutto questo poi magari se lo porta via il vento, andiamo a spendere 40 milioni perché cambia la situazione. Manuel mi fa dei gesti che io interpreto come prendi tempo perché ancora il collegamento non è pronto, segno che insomma un po' iniziamo a conoscerci dopo tanti anni. Ci siamo? Andiamo? Allora, andiamo a Monaco a parlare con il nostro direttore. Ciao Antonio, ti vedo insomma con un simbolo del club importante. Avrei voluto vederti con Pogba vicino, ma per ragioni d'affetto, per rivivere vecchi tempi, ma non è così. Vai!
Ciao Paolo, eccoci, ci siamo, qualche minuto, ci hanno messo a disposizione addirittura la sala stampa che ha occupato, impegnata anche i cronisti italiani che si stanno preparando per andare a seguire tra pochissimo la fase di rifinitura, i primi 15 minuti della fase di rifinitura della squadra del Monaco. Il marchio è quello del Monaco, che ha messo naturalmente, che porta al ricordo anche di Pogba. Se ne è parlato in conferenza stampa proprio di Pogba, l'allenatore, neo allenatore del Monaco. Le cose non stanno andando benissimo, ma naturalmente cercherà di sfruttare la sua chance domani contro la Juventus. Potrebbe bastare un pareggio, potrebbe bastare la gestione ottimale della partita. È tornato molto su questi concetti, quindi anche abbastanza anomala come riflessione, perché sa che il momento non è dei migliori, non è positivissimo quello del suo Monaco, a differenza della Juventus targata Spalletti, l'allenatore, il nuovo che avanza, allenatore del Monaco, l'esperienza che conferma invece le sue grandi doti da quando è arrivato alla Juventus. Sono stati un po' questi i temi trattati in conferenza quest'oggi, una conferenza durata una quindicina di minuti, 20 minuti, con tutti i temi legati ai tanti infortuni, alle tante assenze, all'assenza di Pogba, al mercato. L'attaccante del Monaco di mercato non ha voluto parlare, la Juventus cerca un attaccante, quindi si sventagliano un po' tutti i nomi legati a quello che è il panorama calcistico europeo, anche detta, ma l'allenatore del Monaco non ne ha voluto parlare. Di Pogba invece non sarà della partita, dice ricordo e so benissimo il motivo di questa domanda, se eventualmente tornerà o dubitano anche da queste parti della possibilità di riavere quel Pogba che tutti noi ricordiamo, che abbiamo abbracciato, che come juventini abbiamo anche amato, ma naturalmente dice in questo momento per noi è importante riaverlo, quando riaverlo a pieno regime. Naturalmente questo non è stata una detto dall'allenatore con data certa. Per quello che riguarda la partita, Paolo, mi affido alle tue domande. È una partita in cui la Juventus potrebbe ambire a non solo nelle sue mani la possibilità di volare verso gli ottavi di finale direttamente, una percentuale a mio avviso nel calcio bassa, siamo al di sotto del 15% di possibilità, ma tra Juve e Inter ha la migliore possibilità la Juventus di avanzare direttamente verso gli ottavi di finale. Dico che c'è un intreccio di situazioni abbastanza complesse, chiaramente non può fare dei passi indietro, io penso che questo sia nella logica del miglioramento che c'è stato della Juventus fino a questo momento. Ci sarà del turnover, a mio avviso uno che potrebbe essere risparmiato è proprio Bremer, ma non abbiamo visto l'allenamento di questa mattina, abbiamo mandato delle immagini che avrete naturalmente già fatto vedere ai nostri radioascoltatori, sostanzialmente i convocati sono i soliti, non c'è l'aggiunta di nessuno, non si toglie nessuno, i ragionamenti che invece verranno fatti sulla formazione dipenderanno dalle scelte di Spalletti, che però un'indicazione ce la dà, sempre che non sia solo in via teorica, ovvero quella che questa sera alle 18 alle 18:15, non ricordo esattamente l'orario di conferenza di Spalletti in questa sala, che vi posso anche far mostrare leggermente alle mie spalle, e poi qualche collega è già qui rientrato, perché da questa parte si passerà per andare verso il campo d'allenamento, non si allenerà, non farà la rifinitura qui la Juventus, non farà il classico sopralluogo allo stadio, lo conosce molto bene, lo ha fatto questa mattina a Torino, lo farà invece il Monaco qui nel centro di allenamento. Detto questo, l'indicazione arriva in linea teorica da chi parlerà insieme a mister Spalletti, ovvero Koumenes. Cosa significa? Titolare. Spesso e volentieri è stato sempre così, Koumenes è titolare, potrebbe e dovrebbe prendere a questo punto il posto, non diciamo per meriti, non perché uno sia più bravo o meno bravo, c'è una questione di rotazioni, perché ai tifosi bisogna sempre spiegare bene queste cose, ci sono degli aspetti legati alla gestione del gruppo, c'è anche l'aspetto della rotazione. Io tra poco ti dovrò lasciare perché vedo che ci porteranno accompagnati dallo staff del Monaco al campo, quindi eventualmente faremo anche degli interventi dopo con le immagini dell'allenamento. Kumanes al posto di Locatelli, Cabal possibile al posto di Cambiaso e in mezzo alla difesa il ritorno di Gatti per quello che riguarda, per dare un po' di riposo anche a, a Bremer. In attacco tutto confermato, a meno che Azic possa magari rubarsi uno spazio da titolare. Ti devo lasciare, Paolo, perché devo seguire il gruppo che procede.
Grazie,
verso
Antonio.
Il campo. Erano queste le regole e i patti stabiliti anche con l'ufficio stampa del Monaco, e quindi ci ritroveremo tra pochissimo con le immagini tra un quarto d'ora circa per quello che sarà capitato al campo. Grazie, Paolo.
Grazie a te, anche per insomma l'idea che ci sia sulla formazione, no? Nel senso che ci sia del turnover. Credo anch'io che magari potrebbe proprio riguardare il centro della difesa. Qualcuno oggi ha scritto: beh, però se manca Bremer, Locatelli come filtro potrebbe essere preferito. Thuram però ce lo si aspetta in campo, già solo perché insomma lui nel Monaco c'è cresciuto e insomma è un giocatore che vuole evidentemente anche farsi apprezzare da chi lo ha conosciuto bene. Quindi chissà, magari ci potrebbe essere anche un Combiners inserito più in avanti, staremo a vedere. Certamente è una gara strana, perché la Juve comunque non è tra le favorite per arrivare nel G8, però la Juve non deve fare passi indietro, perché sennò finisce nella parte diciamo più bassa, e quindi si troverebbe avversari in questo momento come Barcellona, Manchester City, l'Atletico Madrid, Atalanta, Inter. Cioè, noi dobbiamo stare in quella parte lì, in maniera tale che le insidie del tabellone siano diverse. Il Monaco potrebbe giocare per il pari? Sì, nel senso che il Monaco ha 9 punti in questo momento dietro di sé a PSV, Atletico Bilbao e Olympiacos, che sarebbero qualificate. Attenzione però che dietro, ad esempio, c'è un Napoli che battendo il Chelsea lo supererebbe, e via via anche altre. Quindi il Monaco è un po' più sul filo. Ed è anche abbastanza difficile, ripeto, fare calcoli in una giornata nella quale le partite sono troppe. Staremo a vedere se sarà una partita vivace o in qualche maniera un po' il turnover, un po' anche solo dei calcoli inconsci andrà a condizionarla. Quel che è certo è che Monaco per adesso in Champions ha un percorso di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, mentre la Juve ha 3 vittorie, 3 pareggi e la sconfitta con il Real Madrid. La Juve ha segnato 14 gol, il Monaco ne ha fatti 8, la Juve ha subito 10 gol e il Monaco ne ha subiti 14, quindi anche differenza reti negativa, e anche questo pesa naturalmente sulla sua classifica eventuale. Vedremo domani in una giornata che indubbiamente sarà anche molto molto spettacolare, proprio per la situazione che si andrà a creare di campo in campo. E andiamo a sentire un altro vocale.
Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Volevo fare una considerazione. Te sei un gran giornalista, perché sei uno dei pochissimi che lavora lì alla radio da voi che dà spazio ai nostri vocali, perché secondo me è giusto far la radio, farvi sentire, ma anche ogni tanto ascoltarci, perché per noi ci fa sentire importante, ci rende partecipi a una radio che ce la sentiamo anche nostra, cosa che io penso che è anche nostra. Quindi volevo dirti grazie, che sei un vero professionista, e dovresti dirlo un po' ai tuoi colleghi, soprattutto quelle femmine che ne mettono veramente pochi.
Allora, femmine che ne mettono veramente pochi. Beh, ognuno fa le trasmissioni, io lo dico sempre che anche se a volte discutiamo, e discutiamo anche brutalmente, perché insomma non sono mancati gli spunti polemici, e io a volte, come sapete, preparo un tema, un argomento, e poi andiamo assolutamente in direzione contraria, e quindi a me piace fare la radio così, nel senso che penso che sia opportuno sentire il vostro umore, che date delle idee che possono essere condivisibili o meno, ma che possono determinare chiaramente un dibattito. E poi mi piace sentire un po' il posto della situazione, perché credo che insomma Purtroppo, e qui lo dico perché l'ho visto trasformarsi nel corso del tempo, questo elemento, questo sentimento, anzi lo chiamerei, una volta la vittoria bastava per essere felici, oggi non è più così, una volta la sconfitta veniva accettata meglio, oggi talvolta si è molto distruttivi, per cui io polemizzo sempre con i toni distruttivi e a volte anche offensivi che sento, però ognuno ha il suo stile di comunicazione, ognuno ha anche le sue possibilità, devo dire che anche parlare con gli ospiti tante volte è molto stimolante, e così come tante volte, ripeto, arrivano da parte vostra delle idee che sono assolutamente interessanti. Prima abbiamo parlato di Vlahovic, Luca scrive: a mio avviso Vlahovic non resterà mai alla Juventus perché un'altra squadra può offrire Vlahovic 15 milioni di ingresso, diciamo più di ingaggio alto, visto che non paga il cartellino. Ma certo, però, ripeto, deve essere una squadra che però abbia una compatibilità con quei costi. E forse in Premier c'è. Perché comunque non è che stiamo parlando di un giocatore che oggi è tra i primi 10 attaccanti d'Europa, per cui pensi di poter fare quello sforzo. Quindi io non credo, staremo a vedere, sarò molto curioso di constatare quale squadra andrà a prendere Vlahovic, perché gli serve veramente uno come lui, e su questo naturalmente può fare anche un investimento estremamente interessante, perché Vlahovic è nell'età in cui può, con i miglioramenti che ha fatto vedere, anche esplodere o essere più continuo. Tanto arriva da un infortunio comunque pesante, però a parte questo, gli auguriamo naturalmente il meglio possibile anche quando sarà un avversario, e io voglio capire quale squadra va a dare a Vlahovic quello che abbiamo fatto noi, cioè l'ingaggio più alto di tutti senza aver ancora vestito la maglia. Cioè quella, io continuo a ritenerla una follia di cui abbiamo ragionato tantissimo, una follia che lui ha pagato in termini di credibilità, perché se vieni pagato così tanto poi devi essere all'altezza, e non sei Gonzalo Higuaín, non sei Gonzalo Higuaín che come dire, arrivava da un certo tipo di percorso, da una certa esperienza di grandi club, per cui puoi spendere 90 milioni e darne anche tanti a lui. Sei Dusan Vlahovic, con tutto il rispetto, e la Juve ha fatto un atto secondo me di presunzione molto forte, era un'altra epoca, avevamo altre idee, c'era forse la convinzione che attraverso di lui saremmo riusciti a tornare grandi. Affidarsi a un giocatore che ha fatto bene un anno e mezzo in una squadra non di primissima fascia, perché la Fiorentina è questo, per me è un azzardo che se lo fai devi essere lungimirante, devi essere veramente bravissimo ad aver capito che le qualità di quel giocatore sono tali da esplodere. Io penso che la storia ha detto la sua, insomma, e quindi questa storia qui va verso la fine. E Adriano da Reggio Calabria: ma se non si rinnova subito il contratto a Spalletti, non c'è pericolo che si possa inserire a fine stagione qualche squadra di grosso calibro di livello europeo o mondiale, vedi paesi arabi, eccetera? Sì, ma c'è questo pericolo, come dire, c'è perennemente. Solo nella giornata di ieri leggevo, ovviamente tutta la questione, che non è nata ieri, dell'ipotesi Romagnoli in Arabia, ma ieri attorno alle 5 è spuntata l'ipotesi di Moise Kean alla corte di Simone Inzaghi. Perché? Perché se ti arrivano offerte irricevibili, come dire, non ci sono contratti che tengono. Io penso che Spalletti stia molto bene alla Juve, la Juve sia felicissima di Spalletti, e a volte i contratti sono cose molto serie. Non sono modi per bloccare un allenatore, sono modi per impostare un futuro a certi parametri economici, con certe garanzie per lui, ma anche per noi. Che io fossi Spalletti non firmerei adesso con la Juve, perché voglio capire il prossimo anno dove sono e che tipo di spese mi può fare la Juve. Perché attenzione che la Juve, anche andando in Champions, non è che può fare lo squadrone, visto la nostra situazione di bilancio. Quindi io penso che in questo momento, se le due parti, pur apprezzandosi molto, non firmano, è perché evidentemente nessuna delle due ha delle certezze in questo senso, e bisogna lavorare affinché queste certezze maturino e possano portare a questa firma. Pericolo arabo c'è francamente per tutti, per qualsiasi giocatore, per qualsiasi allenatore, perché sono cifre fuori da ogni logica. Sull'Europa è un po' diverso, ma lì ci possono essere altri stimoli, diciamo. Io penso che Spalletti voglia restare a Juve, soprattutto se la porta in Champions. Su di questo ne sono abbastanza certo, perché lo sta dimostrando.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi, e visto che prima mi è stato detto ma quanto sei bravo a far sentire i vocali, continuiamo Manuel, così almeno siamo tutti felici, io e voi.
Ciao Alfonso da Sarno. Io
ciao Alfonso.
Ce l'avrei in prestito senza spendere niente, non sta giocando, mi sembra che anche sul mercato in fase di recupero, ed è Zapata del Torino.
Alfonso, ti assicuro, è un'operazione impossibile. Io capisco, Zapata tra l'altro quando ci incontrava ha sempre fatto delle grandissime partite e talvolta non siamo proprio riusciti a tenerlo. Io vivo a Torino, la radio vive a Torino. Se Zapata andasse alla Juve, io penso che la contestazione nei confronti di Cairo, che già è abbastanza notevole, non vi sto a dire alcune frasi attorno allo Stadio Olimpico, le ho lette, mi è capitato di passarci, insomma sono di un tenore piuttosto minaccioso, diventerebbero ancora peggio. È un'operazione credo impossibile, probabilmente Zapata va via dal Toro, ma Zapata alla Juve significa andare a mettere benzina nel fuoco e farà scoppiare un incendio. Certo è un giocatore che ha avuto dei problemi fisici enormi, ma che per sei mesi potrebbe anche avere una sua utilità, ma credo che Cairo tutto possa fare in questo momento, meno che andare a sedersi a un tavolo con la Juve per un prestito, cioè, tra l'altro prima del derby di ritorno. Vi assicuro, sarebbe fantascienza. Quindi è giusto, come dire, indicare il profilo di un giocatore di quel livello lì, di livello di caratteristiche, anche se adesso Zapata insomma mi sembra decisamente, purtroppo per lui, in calo, dato anche appunto i problemi fisici, ma è impossibile pensare che Toro e Juve si mettano d'accordo questa volta su un evento di questo genere. Vocale.
Vlahovic sulla falciariga di Rabiot, sarà come Rabiot, andrà al Milan con meno soldi, ma vuol partire dalla Juve. Il problema è di avere un grande contratto molto molto ricco, deve esprimere il massimo di se stesso. Vlahovic non vuol, lasciamolo partire, non leghiamo nessuno, lasciamolo partire tranquillo, non vuole stare alla Juve, e quelli che vogliono venire alla Juve devono amare la Juve, si deve iscrivere al progetto di Spalletti. Solo chi lo conosce Spalletti rimane alla Juve, chi non conosce Spalletti va via, perché lui è molto esigente. Oggigiorno ci sono molti giocatori che sono sdebusciati, vogliono la grana e dare il minimo sindacale. Alla Juve no, ti devi abbracciare la causa. Avete capito?
Guarda, io penso che la causa la devi abbracciare ovunque, sinceramente. Cioè, non penso che nelle altre squadre si possa vivere senza abbracciare la causa. Penso che ci siano dei giocatori che arrivano a un certo livello. E poi ci sono degli allenatori talmente bravi che riescono a farti scoprire delle cose in più e che ti mettono in un contesto, perché noi quando ragioniamo sui calciatori, a maggior ragione quando c'è il mercato, ragioniamo come se fossero dei compartimenti isolati. No, c'è un contesto, il grande campione in un certo contesto diventa un fuori classe, il giocatore buono in un certo contesto diventa un mediocre e via via. Vlahovic credo che abbia dimostrato attaccamento alla Juve. Sinceramente io sul piano dell'impegno non credo che a Vlahovic gli si possa dire nulla. Però hai fatto bene a ricordare una variabile molto importante in questo momento, che è Spalletti. Cioè, se io fossi Vlahovic e so che Spalletti mi apprezza, perché Spalletti quando è arrivato ti ha messo titolare e tu hai dato anche delle risposte positive, io cercherei di stare alla Juve. perché Vlahovic alla Juve può fare un percorso di miglioramento. E magari io voglio ancora vederla la squadra di Premier League che va a spendere tanti soldi per Vlahovic, per tanti intendo certi parametri, però se lo può permettere, perché se Vlahovic il West Ham gli dà 10 milioni non è magari neanche il suo ingaggio più oneroso, visto le cifre che sono che circolano lì. Però vai in un contesto in cui è tutto da capire, cioè cosa sa fare Vlahovic in Italia, ok, magari in Inghilterra migliori, magari peggiori. Guardate Zirkzee, da noi veniva considerato una specie di nuovo fuoriclasse, al Manchester United ha fatto più panchina che altro. Guardate tutta un'altra serie di giocatori che sono andati lì, è successo questo. Qualcuno invece magari è anche migliorato, però mi sento di dire, Tonali in realtà era grande già in Italia, in Inghilterra non ha fatto che confermare le qualità che già aveva. Quindi, sì, la storia con Vlahovic io credo che sarà finita. Intanto stiamo vedendo le immagini del centro di allenamento del Monaco, direi piuttosto suggestivo, anche come scenario naturale, immagini che ci vengono mandate dal nostro direttore Antonio Paolino, che prima ci ha raccontato dalla sala stampa la conferenza del tecnico del Monaco, che cosa ha detto rispetto ai calcoli, rispetto al fatto che Pogba non giocherà ed è assente, e abbiamo anche fatto qualche ipotesi sulla possibile formazione di domani. Vocale.
Radio Bianconera da Carmine da Roma. Sì, è relativamente difficile competere con altre società molto più ricche, per carità, però poi alla fine se tu ti ammazzi da solo, quando spendi talmente tanti soldi per giocatori che non valgono quelle cifre, poi è normale che non hai tutto questo budget da reinvestire. Quindi insomma paghi sempre le conseguenze di scelte che sono state sbagliate in precedenza, tutto qua. Quindi insomma speriamo bene che esce qualcosa di buono e magari Spalletti riesce a mettere a posto meglio la squadra, ecco.
Beh, indubbio che quando sei in una situazione di difficoltà devi sbagliare il meno possibile per non dire nulla, e purtroppo questo non è successo, insomma non è successo negli ultimi anni, e gli errori, come vedete, si fanno sempre. Il problema secondo me è non sbagliare la strategia, cioè a me non scandalizza che nel ventaglio degli acquisti di Giuntoli ci sia chi è andato bene e chi è andato male, nel ventaglio degli acquisti di Arriva Bene, nel ventaglio degli acquisti di Comolli. Non è questo il punto. Il punto è il nucleo, cioè è la scelta di una strategia. Vado a prendere quei giocatori, mi costano tot, e mi costano tanto. Se quella strategia ti porta al netto miglioramento, va bene. Ti affidi però a una variabile che è molto pesante. Cioè, per intenderci, ma se noi l'anno scorso Giuntoli non avesse preso con Miners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, avremmo risparmiato 150 milioni. Senza il loro contributo, ci sarebbero voluti altri giocatori, anche solo dal punto di vista numerico, ma senza il loro contributo, saremmo finiti quarti? Non lo possiamo dire. Certamente il loro contributo è stato minimo, però non lo possiamo dire. Però tu avresti oggi 150 milioni in più e quindi avresti risolto i tuoi problemi per certi versi. Dopodiché, siccome non sei andato a prendere tre giocatori banali, ma sei andato a prendere tre giocatori che l'anno scorso hanno fatto parlare tutti di grande campagna acquisti, 2 anni fa ormai, e ci si prova. Il calcio è questo, ci si prova. E il diverso è capire la strategia, farne un'altra, e per intenderci, se il Milan quest'anno finisse secondo o addirittura primo, la strategia del scelgo il parametro zero come Modric, scelgo Rabiot in rotta con la squadra, eccetera, eccetera, cioè alcune mosse, e lascio perdere giocatori come Theo Hernandez che hanno già dato tutto, li lascio andare, sarebbe stata la strategia giusta. Poi all'interno di quella strategia puoi sbagliare un Kunku, puoi sbagliare magari Yashari perché si infortuna, cioè puoi sbagliare alcune mosse, ma la strategia è funzionale a quello che dovevi fare. Però questo è il tavolino, eh? È il tavolino, mettersi a parlare col senno di poi. Quando si fanno le mosse, tutti pensano giustamente di aver ragione, perché poi il campo ti cambia molto il quadro. Allora, andiamo a parlare con il nostro ospite, con Michele Ogimeri. Ciao! Giovanni, scusami. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni.
Tutto bene?
Tutto bene. È un po' che non ci incrociamo e quindi mi interessa molto il tuo giudizio su quest'ultimo mese, se vogliamo, sul 2026 della Juve, che ci sta vedendo tanto qualificarci almeno ai playoff. Due, aumentare la nostra possibilità di ingresso tra le prime quattro, aver visto giocatori crescere e contemporaneamente aver fatto anche qualche scivolone come Cagliari. Qual è il tuo voto per Spalletti? Cosa ti è piaciuto di più? Cosa dobbiamo ancora migliorare molto?
Ma guarda, sicuramente Spalletti ha dato una sistemata a quello che era l'inizio della stagione. La squadra adesso è più compatta anche tra di loro, giocano un calcio sicuramente più propositivo, sono più compatti in fase difensiva, la gestione della palla in un certo modo ti permette di subire anche di meno e meno gol, quindi ha sicuramente sistemato alcune cose.
Juve-Napoli per te è la partita, se vuoi, simbolo o migliore della Juve di Spalletti? Cioè, quello è un po' un punto d'arrivo dal quale naturalmente dobbiamo crescere, però che già sarebbe sufficiente per arrivare a certi traguardi?
No, secondo me no, perché il Napoli era poco attendibile, nel senso che comunque arriva da un periodo veramente difficile, la rosa era ridotta ai minimi termini, e secondo me poi quando si entra in quel vortice di risultati come in questo momento il Napoli, si è proprio in difficoltà, e quindi il test che abbiamo fatto sicuramente non è quello più attendibile, però sicuramente abbiamo avuto anche delle risposte importanti da parte della Juve.
Senti, proviamo ad analizzare un po' i reparti, tu da allenatore ci puoi anche dare delle risposte. Intanto ti chiedo, io mi ha incuriosito molto, no? Ho letto un po' di moduli che vengono messi nel tabellino di Juve-Napoli, ho letto 3-4-3, qualcuno è convinto che abbiamo giocato a 4, qualcuno ha scritto 3-4-2-1 a specchio con il Napoli, e qualcuno invece ha giustamente, secondo me, evidenziato come la cosa più importante è stata quanti cambi ha fatto Spalletti non ruolo su ruolo. Quindi, ad esempio, Miretti entra al posto del centravanti e Miretti fa l'assist, Yıldız parte nella sua solita posizione e poi si trova sotto punta, addirittura falso 9. Ma la Juve è questa roba qui adesso, cioè questa squadra che si modifica non solo di partita in partita, ma addirittura dentro la partita?
Sì, secondo me sì, perché Spalletti è stato bravo a dare dei concetti ai giocatori, e quindi non si gioca più per quello che è il modulo e il sistema di gioco, ma si gioca per concetti in base all'avversario, e in questo ti aiuta molto McKennie, che è duttile nelle varie posizioni. L'Ildiz di turno può giocare largo, può venire dentro. Quando hanno giocato Ildiz e Miretti sotto David, Miretti era un po' più stretto e lasciava un po' più libera la corsia per l'esterno, per Kalulu che si andava a buttare in quello spazio. È una Juve più imprevedibile.
Hai giustamente sottolineato il ruolo, la posizione di McKennie e quello che ci sta garantendo. Ti ha sorpreso o secondo te già nel passato c'erano dei segnali per i quali lui era in grado di fare questo? Poi addirittura Spalletti nell'ultima intervista ha detto non c'è problema sul centravanti, mi arrangio io, metto lui perché lui è un grande giocatore nel capire cosa bisogna fare e ci mette della qualità. Ecco, ti aspettavi un McKennie di questo livello?
Ma McKennie secondo me è un giocatore di un ottimo livello, e già nel passato ha dimostrato di poter ricoprire più posizioni. Su di lui è sempre il dubbio di inizio stagione, nel senso che si parte sempre che lui è quello un po' emarginato, un po' quello che deve andare via, e poi alla fine ci si ritrova sempre che è quello indispensabile. Questo suo essere duttile, questa sua applicazione in quello che fa, sicuramente lo porta a ritagliarsi sempre dello spazio.
Parto dalla difesa, perché insomma la Juve ha preso dei gol evitabili nella prima parte della stagione. Adesso mi sembra, Cagliari lo è anche, però è stata anche una grande giocata loro, però mi sembra che in alcune partite addirittura quasi non concediamo. Cioè, col Napoli, oggettivamente, Di Gregorio è stato praticamente inoperoso. Da cosa dipende questo, secondo te?
Ma sicuramente i reparti sono più collegati, i vuoti in mezzo al campo che c'erano con Tudor non ci sono più. Il campo è la Juve riesce a restringere il campo in fase difensiva, quindi a concedere meno occasioni agli avversari. Il modo di giocare ti porta poi a concedere di meno, perché si è entrati in questo loop dove il possesso del pallone serve perché si vuole essere belli, si vuole anche essere quella squadra sempre propositiva, sempre che gestisce la palla, ma il gestire la palla in un certo modo è anche un sinonimo di difendere. Cioè, io mi difendo con la palla anziché difendere con te, che magari mi puoi far male con il pallone, quindi è un concetto diverso.
Giovanni, ti aspettavi la crescita di Kelly? Io no, sinceramente. Io l'anno scorso mi sembrava un giocatore con troppi difetti per pensare che oggi invece è una delle colonne della Juve, anche in fase di impostazione è cresciuto tantissimo, l'altro giorno ha fatto delle incursioni avanti, ha fatto dei lanci, poi magari non si concludono quelle azioni, ma se si concludessero faremmo dei peana su Kelly, perché gioca una grandissima sicurezza. Ti aspettavi questa crescita?
Guarda, sono partito come te, perché l'anno scorso è arrivato, l'ho visto male, ma era arrivato anche da un periodo dove in Premier League si era trasferito, se non mi sbaglio, dal Bournemouth a Newcastle e non aveva giocato praticamente mai, quindi c'era un periodo di adattamento e un periodo anche di riadattamento al campo, alla partita. Già quest'estate ha dato segnali positivi, mi era piaciuto il Mondiale per club e quindi avevo intravisto il fatto che potesse effettivamente fare un percorso diverso rispetto a quello appena arrivato alla Juve, e infatti al momento sta ripagando, perché il giocatore è affidabile, è sicuramente uno che ci mette il suo impegno, ci mette fisicità, una buona velocità, un bel mancino comunque preciso nelle trasmissioni anche per iniziare il gioco da dietro, è sicuramente un valore aggiunto.
Senti, te abbiamo discusso tante volte su Locatelli, qual è adesso la tua valutazione, tenendo conto che, insomma, io ho letto degli 8 in pagella l'altro giorno, ho visto lo stadio alzarsi in piedi per lui, ha fatto un grande assist per il gol di David, ma più in generale, insomma, qualcuno pensava arriva Spalletti e lo fa fuori, in realtà Locatelli gioca e gioca anche molto bene. Cos'è successo?
No, sicuramente Spalletti gli ha ridato una seconda vita alla Juventus. Io comunque rimango del mio parere personale che a me non è un giocatore che fa impazzire per caratteristiche, però effettivamente sta giocando delle partite diverse rispetto agli scorsi anni, quindi quello è senza dubbio. Mi dà da esterno, vedendo il centrocampo della Juve, Thuram mi dà sempre quella sensazione di essere un giocatore con un potenziale diverso rispetto al Locatelli di turno, però indubbiamente sta facendo bene anche lui.
Beh, Thuram nell'ultimo periodo è sicuramente cresciuto, col Napoli è stato devastante, avesse segnato quel tiro che è finito sull'incrocio dei pali, ma credo che sarebbe stato detto come uno dei gol dell'anno. Secondo te gli imbarazzi della prima parte sono dipesi anche da problemi fisici oltre che tattici, e Thuram è questo, è quello che abbiamo visto l'altra sera?
Secondo me Thuram è un giocatore con un potenziale enorme, l'ho sempre detto, io lo ribadisco, per me è uno dei centrocampisti che ha più prospettiva, secondo me, qui in Serie A. È da capire, poi si deve confermare anche lui, nel senso che non può essere troppo altalenante nelle prestazioni, altrimenti poi si crea il dubbio di chi è davvero Thuram, ma deve essere lui che conferma queste prestazioni.
E adesso andiamo verso l'attacco. Ti chiedo come hai visto Jonathan David, insomma, perché siamo passati dal pensare che dovesse partire subito dopo il rigore con Lecce, adesso addirittura a considerarlo rinato completamente, anzi in via di esplosione. Spalletti ha detto: io non lo giudico per il gol, lo giudico per il resto, e ti chiedo se forse è in questo resto che lui sta trovando una sua dimensione, no? Perché poi è uno che sa difendere la palla, sa anche dialogare bene. Gli mancava un po' di presenza in area. Se fai gol come quello col Napoli, non dico che abbiamo risolto il tema, ma sicuramente siamo sulla strada giusta.
Ma guarda, ho sempre avuto fiducia nel giocatore perché io lo seguivo già in Francia gli anni passati e ha sempre fatto delle ottime stagioni. La Francia non è l'Italia, Lille non è la Juventus, è tutto quello che si vuole, ma quando un giocatore sa giocare a calcio, sa giocare a calcio. Secondo me lui è un giocatore che sa giocare al calcio, sa far giocare bene la squadra, probabilmente non ha quella fisicità e quell'aggressività in area di rigore che magari intende Spalletti nelle conferenze che fa, però è un giocatore che ti fa giocare bene, è un giocatore che la porta la vede. Rispetto a inizio anno gli si è data fiducia, un po' anche per scelte obbligate visto l'assenza di Vlahovic, e questa fiducia che serve secondo me agli attaccanti per imporsi poi in una società nuova. Un attaccante secondo me rispetto a tutti gli altri ruoli ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore, indipendentemente se segni oppure no. Come dice Spalletti, secondo me è da valutare più il David per la prestazione che fa che per i gol.
E l'ultima domanda che ti faccio è su Yıldız. Io sono incantato da questo giocatore, nel senso che ritengo che ogni volta mi sembra che ci metta qualcosa di diverso. E quindi ti chiedo se anche tu hai questa opinione o se secondo te ancora non abbiamo visto la versione migliore sua.
Ma qui premetto una cosa, che ho sentito la conferenza di Spalletti che lo elogiava in modo eccezionale. Finalmente abbiamo un allenatore che elogia i nostri giocatori e che li valorizza anche a livello di valutazione, perché è un giocatore che è secondo me è di un altro livello rispetto ai giocatori che ci sono in Serie A. È un giocatore davvero di importante, teniamocelo stretto, speriamo nel rinnovo il prima possibile. E lui sicuramente è quel giocatore per la quale uno paga il biglietto per andare allo stadio.
Questo indubbiamente. Guardavo adesso la quotazione di Transfermarkt, che è indicativa. 75 milioni arriveranno secondo te? Qualcuno, qualche club con 75 milioni?
Ma guarda, io credo che ne vale di più. Credo che ne vale molti di più. Se le valutazioni di Lamine Yamal e compagnia bella sono intorno ai 200, lui per me 75 non li vale mai, ne vale molti di più. Io credo che anche l'allenatore lo possa valorizzare per quel che è, quindi Spalletti è quell'uomo giusto che al momento, oltre ad aver sistemato tutto quello che è il concetto di squadra, di quello che si deve fare come reparti, eccetera, ha anche migliorato i soliti individui, quindi i giocatori individuali che possono essere i vari Yıldız, ma il McKennie stesso è ritrovato, è riutilizzato, è sfruttato in mille modi, il Thuram, il Locatelli stesso sta dando una risposta diversa rispetto alla prima parte di stagione, Kelly, Kalulu, tutti quanti i giocatori individualmente stanno prendendo anche fiducia, quindi rendono in maniera diversa.
Giovanni, grazie per il contributo, ci vediamo presto, ciao, buona giornata.
Grazie mille, ciao
e
a tutti.
Io ringrazio voi per i tanti messaggi vocali che sono arrivati, ringrazio Manuel in regia, ci vediamo giovedì personalmente con voi per commentare Monaco-Juve e il possibile avversario in Champions League. Ciao, ciao a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.